Dopo il messaggio di domenica mattina, due adolescenti e un giovane sono venuti a ringraziarmi. Gli altri non hanno detto niente, non so se hanno compreso o sono rimasti toccati dalla parola, non hanno detto niente. Però due adolescenti e un giovane mi hanno ringraziato. Forse non ci pensano, non pensano che quando Dio permette di avere un reddito, noi abbiamo l'impegno di donare al Signore. Non dobbiamo aspettare che lo facciano i genitori. I genitori hanno il loro reddito e donano loro. Ma io vorrei dire qualcosa di più, forse. Non so, non ci avete pensato, forse qualcuno si potrà offendere. Io credo che devono essere anche i genitori a dire ai propri figli che hanno un reddito: giovane, ragazza, lo sai che tu devi mettere l'offerta e contribuire anche all'avanzamento del regno di Dio? Cioè, spingerli anche a fare questo tipo di. Ad avere questo tipo di responsabilità. Perché a volte passa il messaggio secondo il quale tanto c'è papà, tanto c'è la mamma, tutto il resto non conta niente. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato. Nell'Antico Testamento si metteva la decima, nel Nuovo Testamento non esiste più la decima. E nel libro di Malachia non troviamo scritto che chi non metteva la decima derubava al Signore. Ripeto, nel Nuovo Testamento non è più la decima. Ma io credo che nel Nuovo Testamento dovremmo superare la decima, siamo nella grazia, dovremmo superarla. Poi naturalmente a seconda delle possibilità. Allora io dico, fratelli, papà, mamme, spingete i vostri figli verso questa direzione. Insegnate loro l'importanza. Prima di tutto di donarsi al Signore, ovviamente, e poi di partecipare a quello che è il contributo di una chiesa locale, perché è una cosa molto, molto importante. Fate in modo che non rimangano insensibili. È giusto che lo si faccia, come è stato detto poc'anzi, senza sbandierare e senza come dire, vanto, insomma, perché quello che noi diamo al Signore, che poi è un modo sbagliato di dire diamo al Signore, noi invece dovremmo dire quello che noi prendiamo da quello che Dio ci dona, dovrebbe essere qualcosa di naturale. Io spero che i giovani di questa chiesa, oltre ad ascoltare la parola di Dio, non pensino solo ai fatti loro, alle cose che piace di più. Vedete quando Giacomo dice: sì, voi pregate, è vero? Signore, un lavoro, però poi spendete per i vostri piaceri, no? Non dobbiamo spendere solo per i nostri piaceri, saremo responsabili di questi, dobbiamo spenderli anche per glorificare il nome del Signore. È il Signore che non è debitore di nessuno, anche se già tutto gli appartiene. Dirà Ebrei capitolo 6, versetto 10, non mancherà di benedire la persona generosa. Mi piacerebbe proprio che i nostri giovani tenessero presente una cosa di questo genere. Io credo di averlo già raccontato, ma voglio dire ancora, visto che siamo in tema. Alcuni di voi hanno conosciuto il fratello Loris Compton, che frequentava Porto Empedocle. Chi è da Sicilia sa dove si trova Porto Empedocle, è vero? Sicuramente te l'hai conosciuta, vero Santina? Un uomo buonissimo, lasciatemi dire buonissimo, vero? Proprio veramente un uomo di Dio, un uomo di preghiera, è un veneto che da tanti anni vive in Sicilia. Moltissime volte sono stato a casa sua. Tantissime volte sono stato a predicare a Porto Empedocle e quando c'è stato il momento di comprare il locale più grande, perché si convertirono parecchie persone in un solo incontro, pensate, in una casa, che sono ancora lì, avevamo un incontro in una casa, si convertirono oltre 12-15 persone, marito, moglie, genere, figli, poi andai anche a battesimo a predicare per queste persone. E si doveva comprare un locale. E noi abbiamo ancora ogni tanto lui mi scrive. Pensate, lui prega per me tutti i giorni per 5 ragioni, da oltre 20 anni, ma veramente infedele, prega in ginocchio. E quando arrivò il momento di comprare il locale, loro, io dissi, scusi Loris, ma come vi organizzate, cosa fate? Ci vogliono tot e sotto, ma tu come fai? Ve l'ho già raccontato. E lui ha detto, fratello, io quando vado a comprare la macchina non ho tutti i soldi. Non li vado a prendere all'epoca 20 milioni, 30 milioni di lire per la macchina. Quando ho comprato la casa, non ho avuto la possibilità di comprare in contanti. Ho comprata poco alla volta. Quando ho comprato questi immobili, lo stesso. Allora io mi sono chiesto, ha detto Loris, se posso fare dei debiti per comprare mobili, case, eccetera, perché non li posso fare per il Signore? Io non l'ho mai fatto, non posso vantarmi di questo, l'abbiamo fatto per altre ragioni, però mi ha scioccata una cosa del genere, sentire questo uomo.
Hai aperto un prestito?
Sì, vabbè. Però era qualcosa che è ritornato poi indietro, ma lui proprio li ha donati. Cioè la cosa così dice, tu guarda questo uomo, è incredibile. Ha deciso un tot, è andato da una finanziaria o alla banca e l'ha dato per l'acquisto del locale. E è un bel locale adesso a Porto Empedocle. Veramente lui si dà degli schiaffi, ma forse qualche schiaffo morale io dovrei darmelo anch'io. Perché molte volte siamo molto calcolatori e un pochettino di fede in più non manca. Non è un rimprovero per nessuno, non sono un anziano. È una testimonianza che vi sto rendendo di qualcosa che mi ha fatto davvero molto, molto riflettere. E anni addietro è stato anche qua, Loris, se vi ricordate, quando stavamo all'altro locale è stato anche con noi. Va bene. Noi ascoltiamo la parola di Dio, lasciatemi dire una cosa, questa è parola di Dio, non è parola predicata, non è parola teoricamente studiata, è parola di Dio. Sono andato qualche volta, diverse volte sono andato con lui perché è un rappresentante di un certo tipo di carni, eccetera, andavo con lui di genere alimentare. Io sono rimasto veramente colpito come quest'uomo parlava tutti del Signore. Cioè non si perdeva un'occasione. Tutte le occasioni erano buone per portare il Vangelo a tutte le persone. Quindi non era soltanto un teorico, non era solo un predicatore, ma era un uomo che quando c'era da fare la propria parte, era un uomo che pensava, insieme a sua moglie hanno pensato questo, Silvana, e spesso non ci sentiamo forse al voce da tanto tempo, però ci mandiamo dei messaggi, è un credente che mi è rimasto nel cuore, non è un uomo perfetto, però mi è rimasto davvero nel cuore, piccolo sforzo, veramente mi ha fatto pensare tanto. Torniamo a Jabez. Questo uomo particolare, lasciatemelo dire, è un uomo particolare, veramente. E come dicevo domenica mattina, mai avrei pensato che da questi due versi, perché sono due versi in realtà che parlano di lui, io potessi capire, potessi trarre, lo Spirito Santo mi potesse farmi capire il grande contenuto. E sicuramente non ho capito tutto, perché credo che nessun credente capisca tutto, neanche di un verso solo riuscirà mai a capire tutto. Però mi sta edificando davvero tanto e spero, sebbene lo stiamo dicendo molto semplicemente, possa anche edificare ciascuno di voi. Ebbene, la seconda parte, abbiamo detto, delle tre parti con cui abbiamo strutturato questo passo, parla della preghiera. E ci siamo soffermati sulle premesse che sono importanti, perché non è importante solo pregare, ma anche perché stiamo pregando, con quale atteggiamento stiamo pregando, se stiamo pregando con fede, se stiamo pregando nel modo giusto, è vero? E a volte, sapete, non è necessario dire tantissime parole, anche poche parole, ma dette secondo la volontà di Dio e soprattutto con la fede che Dio ha ascoltato e che a suo tempo Lui risponderà nel modo che sia giusto, che solo Lui sa che è giusto, e Dio ascolta e esaudisce. È vero? Jabez è veramente un esempio di tutto questo. Ebbene, la prima richiesta che fa Jabez, ormai lo conosciamo in memoria questo passo, nel versetto 10 dice: benedicimi, ti prego. Jabez chiede a Dio, il Dio di Israele, e per chiedere questo, abbiamo ricordato domenica, evidentemente conosceva le idee di Israele, aveva questo tipo di rapporto ravvicinato con il Dio di Israele, chiede di essere benedetto. Allora, vedete, la scrittura qui non ci dice di che natura fosse, ossia, la benedizione che chiedeva Jabez. Non c'è detto. Di che tipo di benedizione sta chiedendo? Quasi sicuramente, mi permetto di dire, dal momento che si parla qui di Antico Testamento, forse una benedizione materiale, è vero. Però io ho riflettuto e credo che tutte le benedizioni di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, che vengono dal Signore, sono benedizioni che hanno come base l'opera di Dio. È vero? Abbiamo una casa? È una benedizione del Signore. Abbiamo la salute? È una benedizione del Signore. Abbiamo del tempo? È una benedizione del Signore. Abbiamo un conto in banca, piccolo o grande che sia, è una benedizione del Signore. Abbiamo una moglie, un marito, una famiglia, una fidanzata, un fidanzato, è una benedizione del Signore. Abbiamo un ministero spirituale, pubblico, è una benedizione del Signore. Se viene da Dio, non importa di che natura è la benedizione, vuol dire che c'è la mano del Signore. Questo è bello, fratelli, sapete? Perché noi pensiamo che le benedizioni siano soltanto quelle di natura spirituale. Allora è questo fratello che porta le anime al Signore, che fa tanto, che predica, eccetera. Allora questo è un uomo benedetto. Non è necessariamente così. Non è necessariamente così. Quando noi otteniamo qualcosa, è una benedizione del Signore. Anche quando ci alziamo la mattina, è una benedizione del Signore. E a volte non ci pensiamo. Adesso, nelle mie condizioni, vi confesso che tutte le sere che vado a letto dico: Signore, mi hai fatto vivere un altro giorno senza avere nessun impedimento a livello fisico. È una benedizione del Signore. Perché tante persone, nelle mie condizioni, si trovano non come io sto vivendo, ma in maniera diversa. È una benedizione del Signore. Allora, che cos'è in realtà la benedizione di Dio? Io ho scritto qualcosa che ho pensato, credo che sia proprio questa. È l'azione diretta di Dio che aggiunge qualcosa di se stesso al credente. Questa è la benedizione di Dio. Non è qualcosa di teorico. Non è dire: ma guarda quella persona quanti soldi ha, è benedetto da Dio. Non è sempre così, è vero? Noi abbiamo degli esempi, anche nell'Antico Testamento, di uomini ricchi, ma che erano malvagi, no? È vero? Abbiamo l'esempio di Nabal, che era ricco, molto ricco, ma malvagio. Abbiamo esempi invece di uomini che erano ricchi, ma benedetti da Dio. Ecco, questo è molto bello, ma quando la benedizione viene da Dio, vuol dire che c'è l'intervento diretto di Dio. Io vorrei proprio che rimanesse scolpita questa verità, è l'intervento diretto di Dio che aggiunge al credente qualcosa di se stesso. Io l'ho fatto diverse volte questo esempio, forse lo conoscerete ormai a memoria quando andate nel capitolo 17 del libro della Genesi, quando Dio aggiunge ad Abramo un H. L'H è una parte del tetragramma di Dio. E da quel momento poi Abramo doveva diventare delle grandi nazioni e Dio aggiunge un H. Ecco, aggiunge qualcosa del suo nome ad una persona che aveva quasi 100 anni. E Sara può partorire. Allora, quando i frutti sono la dimostrazione della benedizione di Dio, quando c'è l'intervento diretto del Signore, e quel frutto viene portato non dal credente, ma attraverso il credente a cui Dio ha messo la sua benedizione. Non so se sono chiaro, fratelli. Non so, noi possiamo fare tantissime cose, sapete? E dobbiamo lavorare per il Signore, dobbiamo essere zelanti, ma lo possiamo fare anche nel senso religioso. Perché quando noi diciamo a qualcuno, guarda fratello, tu stai facendo questo, 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 ma non è tanto biblico il modo in cui stai vivendo, e girano la testa dall'altra parte, allora sappiate che stanno facendo tanta attività religiosa al di là del frutto che portano. Ma quando davanti all'ascolto della parola di Dio noi ci rendiamo conto che stiamo sbagliando, e siamo umili e chiediamo perdono e continuiamo a lavorare, allora lì c'è la benedizione di Dio. Questo è veramente importante. Che il Signore ci aiuti davvero a comprendere questo. Venite un attimo con me, vi leggerò due passi che dimostrano quanto abbiamo detto fin qui. E passi che ovviamente, per chi legge sistematicamente la parola di Dio, conoscerà sicuramente bene. Numeri capitolo 6, libro dei Numeri capitolo 6. Notate, è praticamente la benedizione dei sacerdoti sul popolo di Dio, sul popolo di Israele. Notate, dal verso 22 al 27, sembrano tanti versi, ma sono molto, molto, molto brevi. 22 al 27. Questa era quella che dovevano fare i sacerdoti. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro, voi benedirete così i figli di Israele, direte loro, il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Che cos'è tutto questo? Versetto 27. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e ti benedirò. Vedete, quello che troviamo in Genesi 17. Metterò la mia H, la mia persona, il mio nome, la mia potenza, tutto quello che tu farai, il frutto che porterai non sarà la tua capacità, non sarà perché tu hai studiato tanto, non sarà perché tu hai lavorato tanto, non sarà perché tu hai frequentato 10 scuole bibliche, non sarà perché tu ti sei laureato, diplomato o sei un ignorante, sarà perché su di te c'è il mio nome. E quando tu porti il mio nome, tu porti la mia potenza e tu starai in pace. Bello, no, questo? È vero? Vedete com'è bella la parola di Dio. Metterai il mio nome sul mio popolo e io ti benedirò. Che bello. Andiamo nel libro dell'Esodo. Noi abbiamo tre patriarchi e un altro che potremmo anche definire patriarca, Giuseppe. E chi sta studiando con me sa che ognuno di questi patriarchi ha un significato spirituale molto bello. Ad esempio, non è difficile sapere che Abramo è la figura, Alessio, della fede. Isacco? Della benedizione, è vero? Giacobbe? Della disciplina. Giuseppe? Della presenza costante di Dio. E quando noi studiamo questi personaggi sotto questo aspetto, con questo, diciamo, con questo schema, scopriamo tante cose interessanti. Quando voi leggete di Isacco, voi vedrete che è sempre in forma di benedizione. È straordinario questo, notate. Capitolo 26, Esodo capitolo 26, versetto 12, che sto facendo? Sono all'Esodo, sì, c'è qualcosa che mi sfugge. No. Genesi 26, versetto 12, Bardò. Anche i vecchi sbagliano. Ok, ogni tanto la mia memoria va in tilt. Capitolo 26 del libro della Genesi, versetto 12. Notate, Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Ecco, voi provate a immaginare, andate a lavorare, vi danno lo stipendio a fine anno e vi danno 100 volte di più. Mamma mia, abbiamo finito di lavorare, no? Stiamo a posto. Quando prendiamo 20, 30 mila euro in un anno, non so, fate i conti voi, per 100 anni così. Che benedizione. Ma questa benedizione era così evidente che i pagani, le persone che conoscevano Isacco, capivano che era un uomo di Dio, che era benedetto da Dio. Notate, ad esempio, nel versetto 28, sempre del capitolo 26 del libro della Genesi, notatelo. Versetto 28, sempre del capitolo 26 di Genesi. Quelli rispose, perché poi c'è tutta un'altra fila di gelosie, che chiudevano i pozzi, perché poi c'è sempre questo, quando uno è benedetto da Dio non la passa mai liscia, non la passa liscia da nessuna parte, c'è sempre qualcuno che vuole mettere le mani, che vuole distruggere, che è geloso, che è invidioso, è sempre così, a tutti i livelli. Però a un certo punto c'è qualcosa che cambia nel versetto 28. Quelli risposero, noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te e abbiamo detto, si faccia ora un giuramento tra noi, tra di noi, cioè fra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Noi abbiamo chiaramente visto, ma che cosa hanno visto? Hanno visto che Dio stava benedicendo quest'uomo a livello materiale. Ma c'era la mano di Dio. Dio è con te. Vedete la bellezza, fratelli? La bellezza. E cosa dice Iabes? Benedicimi, ti prego, Signore. Che cosa stava chiedendo? Di che natura? Non lo sappiamo. Ma di qualsiasi natura Iabes stesse chiedendo la benedizione, stava chiedendo qualcosa dove c'era l'intervento di Dio. E l'intervento di Dio si vede. Si vede quando un uomo è benedetto? E ripeto, ripeto, in cima a tutto l'ubbidienza alla parola di Dio. Cima a tutto. E si vede in tanti altri fattori. Una cosa davvero molto, molto importante. Essere benedetti da Dio, guarda un po' i miei appunti, non è un modo egoistico di pregare. Se Iabes avesse pregato, avesse chiesto, Signore benedicimi, ma l'avesse fatto in maniera egoistica, non avrebbe avuto la risposta del Signore. Perciò essere benedetti da Dio non è un modo egoistico di pregare. Prendo ancora 5 minuti, Franco. Un modo egoistico di pregare. È invece qualcosa di diverso. Allora io dico, guardate, Signore donaci un lavoro. Guadagniamo dei soldi e poi, giovani, meno giovani, avrei domenica mattina l'offerta e ce ne andiamo a casa. Mandate lavoro, Signore, che vuoi. Ho una moglie, un marito, una casa. E poi tutto questo diventa di mia proprietà, solo mio. E guai a chi mi tocca. È solo mio. Questo non è cristianesimo. Questo non è cristianesimo. Questo è un modo egoistico di pregare. Per ricevere, dico questo, e poi Dio volendo lo spiegheremo un po' meglio più avanti, per ricevere e vivere la vera benedizione occorrono alcuni fattori che troviamo qui nella preghiera di Iabes, dove io torno, nella preghiera di Iabes. Che cosa occorre perché sia davvero una benedizione che venga dal Signore? Allora, lo dico velocemente e poi mi fermo perché vogliamo lasciare un tempo per la preghiera, ovviamente. Che cosa occorre? Allora, prima di tutto occorre una visione. Vi ricordate domenica mattina cosa dicevo? Signore, donami un lavoro. Signore, dammi un lavoro. Vi ricordate quell'anziano che dice, ma perché vuoi lavorare? Ma perché voglio guadagnare? Ma perché vuoi guadagnare? Eh no, perché voglio vivere bene, voglio comprare i vestiti, voglio... questo fratello risponde, sì, un ottimo e gentile. Anche i pagani pensano così. Allora, che visione c'è quando io dico, Signore, vorrei avere un lavoro? Qual è la visione che ho davanti? È una visione egoistica? È una visione che riguarda soltanto me stesso? O c'è qualcosa di più? Allora, guardate, quando Iabes disse, Signore, benedicimi, ti prego, abbiamo prima di tutto una visione. Lui ha una visione davanti, che io voglio spiegare la prossima volta. Dice subito dopo, allarga i miei confini. L'uomo benedetto, che cosa fa? Desidera vedere i suoi confini allargati. Poi spiegheremo che cosa vuol dire tutto questo. Questa è la prima cosa. Avere i confini allargati. Non comprare né una casa, ne compro due, ne compro tre, ne compro quattro, ne compro cinque. Non sono questi i confini di cui sta parlando Iabes, no? È vero? Allarghi i miei confini. Secondo luogo, dice Iabes dice, la tua mano, notate, sia la tua mano con me. Non è possibile avere, vivere la benedizione di Dio se non c'è la mano di Dio sopra di noi. E se leggete la scrittura con attenzione, tantissime volte troverete questa espressione nella parola, questa frase, troverete ad esempio che la mano di Dio è sinonimo di potenza, di approvazione, di protezione, di guida, eccetera, eccetera. Come si fa ad allargare i confini, a lavorare nei confini allargati, se non c'è la mano di Dio? Vedremo la prossima volta che ad esempio che Esdra, che veniva da Babilonia, che si fece un sacco di strada, a un certo punto disse, dal momento che la mano di Dio era con me, ha ricevuto tutto questo. Lui aveva una missione, aveva una visione, ma se Dio non metteva la sua mano, Esdra non avrebbe potuto fare niente. Poi ancora un altro fattore molto 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 importante è, oltre alla mano di Dio, dice preservarmi dal male. E qui sul male possiamo anche allargarci, ma anche questo per adesso non voglio dire niente. Voglio dire soltanto infine una cosa: essere il nostro chiedere la benedizione di Dio, c'è bisogno anche di questo. Sapere che essere benedetti da Dio, che la mano di Dio è necessaria sopra di noi, che è importante che allarghiamo i nostri confini, i nostri orizzonti, eccetera, non basta. Ci vuole il nostro impegno. Dobbiamo impegnarci, fratelli. Dobbiamo impegnarci seriamente. E qui voglio spendere 2 minuti, portandovi nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1. Noi possiamo conoscere tante cose, ma quello che conta è l'impegno. Sto scrivendo uno studio, non so dove lo porterò, sul capitolo 11, versetto 27 della lettera agli Ebrei, dove si parla della fermezza di Abramo, di Mosè, scusate. Perché Mosè era fermo? Sapete perché Mosè era fermo? Lo dice il versetto 27 stesso. Aveva la visione. Vedendo colui che è invisibile. Noi ci fermiamo alle cose che vediamo, ma se guardava le cose che non si vedono, che durano eternamente, allora rimase fermo. Rimase fermo anche nella sofferenza, nella prova. Non ebbe paura neanche del faraone, perché aveva questa visione. E questo è davvero molto, molto. Se non c'è la visione, non andiamo da nessuna parte. Lavoreremo e saremo impegnati soltanto per noi stessi. E guardate, versetto 5 del capitolo 1 di seconda lettera di Pietro, lo leggo soltanto, guardate cosa dice qui. Dice, voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete, ogni impegno. Se non ci mettiamo l'impegno non avremo niente. Versetto 10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai, mettendoci ogni impegno. E versetto 11 dice, in questo modo entrerete, avrete un ingresso molto largo nel cielo. Poi lui stesso dice nel versetto 15, ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. L'impegno. Molte volte manca l'impegno. Conosciamo tante cose, ma non c'è l'impegno. Sappiamo che dobbiamo studiare la parola, ma non c'è l'impegno. Sappiamo che dobbiamo pregare, ma non c'è l'impegno. Sappiamo che dobbiamo evangelizzare, ma non lo facciamo. Non c'è l'impegno. Questo è grave. Guardate, siamo davanti a 3 capitoli della seconda lettera di Pietro. Nella prima lettera, quando Pietro scrive, i credenti erano sotto pressione, stavano soffrendo, erano perseguitati da Nerone, morivano per la fede. E infatti il tema di tutta la lettera è proprio questa, è la grazia di Dio, cioè il fatto che voi dovete rimanere fermi nella sofferenza. Poi quando scrive la seconda lettera a Pietro, i credenti stavano bene, non c'era più la persecuzione. Allora Pietro scrive e dice, questo adesso nasce il vero problema. Perché? Perché adesso avete comprato il divano buono, adesso avete comprato Chateau d'Axe, comodissimo, questo è il problema adesso. E ogni capitolo mette davanti ai credenti un pericolo. Leggetelo, studiatelo questa seconda lettera. Primo pericolo, la pigrizia. Secondo pericolo, i falsi dottori. Terzo pericolo, gli schernitori. Adesso ci sono i pericoli. Sapete perché? perché adesso voi non siete più perseguitati, adesso state bene, come è vero per me, come è vero per tutti noi. Fratelli, preghiamo anche noi come Iabes. Signore, benedicimi, ti prego. Però questa benedizione che io ti sto chiedendo, di qualsiasi natura, deve avere una visione chiara. Non voglio avere dei soldi, un lavoro, eccetera, per dire come sto bene, perché voglio adoperare questo per l'opera tua. Dammi il tempo, Signore, lo voglio adoperare per l'opera tua. E così via. Io spero che qualcosa sia rimasto nel vostro cuore, così come è rimasto nel mio. E vi ringrazio che ho preso 5 minuti in più. Amen.
Amen.